State ascoltando SBS Italian.
Queste sono le note della Zingaresca di Pablo de Sarasate, la chitarra è quella di Massimo Scattolin, il violino quello di Paolo Tagliamento, e proprio Massimo Scattolin con cui parliamo questa mattina e a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno.
Cominciamo proprio dalla musica. Che cosa puoi raccontarci di questo pezzo davvero struggente e romantico?
È un pezzo veramente straordinario. Questo compositore violinista era un virtuoso, così come lo è stato Paganini da noi, un virtuoso spagnolo che in questo caso prende spunto da temi gipsy ungheresi, rielaborandoli in modo veramente, a volte, come dici tu, struggente, a volte con un impeto virtuosistico, specie nella ciarda finale, che sembra che arrivi proprio al limite delle possibilità umane dal punto di vista della tecnica, e comunque rimane uno dei capisaldi della letteratura violinistica.
E questo brano farà parte del repertorio di un concerto questa sera all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Quali altri artisti, quali altri brani proporrete?
Il resto sarà tutto dedicato a compositori italiani. Cominceremo appunto con il grande Niccolò Paganini. Oltre al violino amò tantissimo la chitarra e quindi scrisse la maggior parte della sua opera accompagnandosi alla chitarra, ovvero per esempio lui scrisse 6 concerti per violino e orchestra, ma la prima stesura fu sempre violino e chitarra. La parte di chitarra poi gli servì per rielaborare la parte orchestrale. Scrisse poi 18 sonate dal Centone, che è una raccolta, faremo la prima noi. Poi scrisse, non so, la sonata concertata, il cantabile, che eseguiremo, e poi un centinaio di altri brani più o meno famosi, in cui comunque la chitarra soprattutto accompagna il violino. In altri casi, come nella grande sonata per chitarra sola con accompagnamento di violino, il titolo dice già tutto. Uno scherzo che fece ai chitarristi dell'epoca, facendo la parte virtuosistica dando la parte virtuosistica alla chitarra e facendo accompagnare il violino. Quindi in quel caso il violinista si siede e fa 2 notine di accompagnamento alla tempesta di note che fa invece il chitarrista.
Quindi in qualche modo ha sovvertito quello che succede più facilmente all'interno dei duo composti appunto da questi 2 strumenti, con grande piacere immagino dei chitarristi come te.
Sì, l'ho fatta più volte, l'ho incisa anche 2 volte, anche con un grande violinista che è Giuliano Carmignola, che tutto il mondo conosce. Faremo quindi nell'ordine la prima sonata dal Centone, il cantabile, estremamente romantico, e la sonata concertata. Passeremo poi a un contemporaneo, sempre di Paganini, che è stato il più grande chitarrista di quell'epoca, che si chiama Mauro Giuliani. Per esempio, in un periodo romano, racconto un aneddoto, si trovavano proprio nella stessa casa Rossini, Paganini e Giuliani. Paganini e Giuliani facevano a gara, naturalmente, per ringraziarsi il signore romane, quindi chi era più bravo, poi insomma forse aveva anche qualche altro, diciamo così, tra virgolette, premio. Durante quell'anno lì al carnevale Rossini, Giuliani e Paganini uscirono per le strade di Roma e c'era Paganini che suonava la chitarra e Giuliani e Rossini cantavano una canzonaccia fingendosi ciechi. Ecco, quindi proprio erano dei goliardi.
Questo spirito, secondo te, Massimo, si rivede anche in alcune delle loro composizioni? Sono quelle che prediligi oppure no?
Sì, sicuramente. Sono sempre spiritose. Poi Paganini a volte addirittura estremamente divertente. Poi non parliamo di Rossini, perché insomma lo sappiamo, le sue gag sono straordinarie. Giuliani stesso, essendo vissuto prima in Italia e poi a Vienna, ha avuto modo anche di sviluppare un gusto musicale che è in bilico tra l'italiano e il tedesco. Quindi è un compositore abbastanza singolare. E nell'opera 85 che andremo ad eseguire si sentono influenze della letteratura già beethoveniana in alcuni punti, e lo stesso però anche dell'opera italiana, c'è un po' di tutto dentro. Poi appunto termineremo il concerto con la Zingaresca di Sarasate. Ecco, questo è il programma.
Tu sei chitarrista, nella tua carriera da solista appunto hanno scritto per te compositori importantissimi, tra cui Andrea Morricone, Astor Piazzolla, Violet Acha. Tu hai anche poi composto, e mi sembra che nella seconda parte della tua carriera stai componendo sempre di più. Come concili queste due anime?
Ma non lo so, a un certo momento è successo che tanti anni fa ho avuto la fortuna di essere ospite in una tournée del celebre gruppo cubano Buena Vista Social Club. È un'esperienza diversa per un musicista classico, perché salire in palco deve avere davanti 8-10 mila persone, non capita spesso. E quindi, tornato a casa, ho detto, qua bisogna anche darsi da fare, vuoi che non venga fuori qualcosa dalle tue mani, dico, solo note degli altri? E mi sono detto, proviamo a buttare giù una melodia. E così ho buttato giù una prima melodia e da lì è partito il tutto, insomma.
Beh, un altro aneddoto assolutamente non male. Allora, hai anche registrato e pubblicato 45 album. Ecco, se dovessi scegliere un'immagine per l'evoluzione del tuo lavoro, quale sarebbe?
No, l'immagine è proprio quella dei lavori in corso, perché io sto sempre pensando al prossimo disco. Adesso sono già arrivato a 50.
Ah, pardon, quindi, ne avevo persi 5.
Sì.
Scusa.
Quindi l'immagine è quella di un cantiere, perché c'è sempre il fermento. Parlavo anche con Paolo Tagliamento, che appunto io sento proprio la necessità di fissare alcune cose, così poi chi vuole se le ascolta, no? Quando si fa un disco è come quando si va dal fotografo a fissare quel momento della tua vita. In quel momento tu hai 20 anni e sei in un modo, dopo ne hai 40 sei in un modo, e ne hai 60 sei in un altro modo ancora. Ecco, il disco è questo, sei tu in quel momento, perché non puoi cambiare le note che hai inciso, sono quelle, insomma, non puoi cambiare il modo di fraseggiare, il modo di esprimerti, ecco, per cui è un continuo lavoro in corso e fa parte della nostra crescita. Se uno vuole sentire le prime registrazioni e sente le ultime, ci sono delle differenze enormi, si sente appunto la maturità, il tempo che passa.
In questi concerti australiani sei stato accompagnato da un violinista molto talentuoso quanto
sì.
Giovane. Ecco,
sì.
Com'è andato il confronto tra di voi e come vedi anche il futuro della musica classica in Italia quando si riflette in talenti come ad esempio quello di Paolo Tagliamento?
Sì, Paolo Tagliamento ormai è un violinista che ha già superato i confini dell'Italia, perché è vissuto a lungo in Spagna e ora vive a Monaco di Baviera. È un violinista che ha al suo attivo vincite di concorsi molto importanti, tra cui il Lipitzer, che è stato l'unico italiano della storia che ha vinto il Lipitzer, che è un concorso importantissimo in Europa, già ha solo 22 anni. E se si vuole fare qualcosa, se ci vuole diventare un solista internazionale, bisogna uscire dai confini, misurarsi con le grandi scuole, che sono quella russa, quella tedesca, oltre che naturalmente la nostra, che la nostra è una grandissima scuola, la scuola anche propriamente detta scuola veneziana, perché è tutto un modo particolare di suonare. Io, pensando, ascoltandolo, è una mescolanza di scuola veneziana e scuola russa, cioè una tecnica veramente eccelsa, una conoscenza del repertorio gigantesca per l'età, suona tutti i più grandi concerti per violino e orchestra, quindi già, insomma, ecco, però è una persona estremamente curiosa, una persona che vuol conoscere, vuol sempre cimentarsi, poi non è che dica questa musica non mi piace, no, anzi è sempre entusiasta di conoscere musica nuova, come il repertorio con la chitarra, per esempio.
Quindi Massimo, un futuro brillante per la musica italiana nel mondo, ecco.
Sì, certo.
Torni spesso in Australia, siamo arrivati al tour numero
15.
Ecco, appunto.
Forse qualcosa di più, perché un paio d'anni sono tornato due volte, quindi penso 17.
Cosa ha imparato Massimo del paese e della sua gente, compresi anche e ovviamente gli italiani d'Australia?
Beh, ovviamente come italiano, quando arrivo qui gli italiani in Australia mi accolgono come uno di loro, e non solo, insistono per ospitarmi, è un abbraccio proprio questo, un abbraccio. Ho visto delle persone che hanno raggiunto anche nella loro vita degli obiettivi straordinari qui in Australia, hanno avuto delle opportunità che magari da noi sarebbe stato un po' più complesso, però li ammiro moltissimo, tanti mi seguono ai concerti e quindi è una cosa molto, molto, molto bella questa, veramente.
E allora, questi italiani d'Australia, che pezzo dedichiamo per concludere la nostra intervista?
Dedicherei un brano che io ho scritto qualche anno fa di fronte al Murray River, che è il fiume più lungo che c'è qui, no? E le mie sensazioni di questo fiume che passa anche attraverso zone veramente brulle, e lì dà la vita, no? L'acqua del fiume dà la vita. E scrissi questo pezzo che so che ha incontrato molto qui tra gli italiani d'Australia.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.